I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo del settore tecnologico. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a tutti.
La tecnologia ha da sempre avuto un ruolo predominante nella vita dell'uomo. Ha contribuito all'evoluzione nelle diverse epoche e ha sempre influenzato la cultura e la società. Nell'ultimo secolo la tecnologia ha avuto uno sviluppo incredibile nella gestione e nel trattamento delle informazioni. Ha assunto un'importanza strategica per le organizzazioni e per i cittadini, come l'effetto del boom di internet avvenuto negli anni 90, oggi l'informatica, gli apparecchi digitali, i programmi di software e le telecomunicazioni sono i pilastri di cui si regge la società moderna. Francesco, come si ripercuote tutto questo nei mercati finanziari? Quali sono i più importanti settori tech in ambito finanziario?
Sì, allora, dal punto di vista proprio teorico, il settore information technology si distingue in diverse categorie. Esistono sostanzialmente una decina di macro categorie entro le quali vengono classificate le società di information technology. Il grosso, diciamo una buona metà di questo comparto è rappresentato dalle società di software, quindi che producono dei servizi, dei prodotti che, o degli applicativi che vengono utilizzati per una determinata necessità. Le più importanti ovviamente sono Microsoft, Adobe, Oracle, SAP, eccetera, eccetera. Segue poi una parte del comparto che invece è quello di computer e device, quindi la parte hardware, tra virgolette, dell'information technology. La più famosa è senza dubbio Apple. Poi ci sono già una parte invece, sempre hardware, dei semilavorati, no? Quindi dei prodotti che vengono utilizzati all'interno dei vari computer, dei vari wearable o dei vari iPad, che sono appunto i semiconduttori e i microchip. I più famosi produttori sono AMD, Intel, Nvidia. E poi ci sono tutti quei player che si occupano di media comunicazione, cioè mettono a disposizione una piattaforma, come se fosse una sorta di servizio, si chiama appunto software as a service, come Netflix, Facebook, Google, Amazon, Alibaba, Shopify, eccetera, eccetera, che appunto offrono la loro piattaforma per una determinata necessità: condividere delle foto, inviare delle mail, mettere in vendita un articolo, eccetera, eccetera. Poi c'è una parte legata ai professional service, quindi tutta la parte di consulenza, assistenza, ecco, al prodotto. Le più famose sono Cisco e Accenture. Poi c'è una parte legata all'electronic equipment, questa è una parte un po' meno conosciuta, no? Però tutta la parte di sensori, di cavi, quindi tutta la parte che è sempre hardware ma ha minore valore aggiunto. I più famosi sono Dolby, Amphenol e Honeywell. E poi c'è tutta una parte che si sta evolvendo, soprattutto nell'ultimo periodo, che è quello legato all'infrastruttura. L'infrastruttura più famosa è ovviamente quella che conosciamo sotto il nome del cloud, ma ci sono anche diversi tipi di infrastruttura. Ci sono per esempio l'infrastruttura dei pagamenti digitali, quindi Visa, Mastercard. Poi c'è quella, appunto, come ho detto, del cloud, in cui c'è Amazon che primeggia assieme a Microsoft, Alibaba e Google. E poi ci sono proprio i società che gestiscono questi centri di storage, come per esempio Equinix, che è una società che magari qualcuno non conosce, ma che visto che viviamo in un'epoca in cui lo stoccaggio di dati diventa sempre più importante, sta acquisendo sempre più importanza. E poi infine c'è l'ultimo comparto, che è legato invece alla sharing economy e all'intelligenza artificiale. La parte di sharing economy per il momento ha, diciamo, non tantissime società che sono quotate. Diciamo, la più famosa è Uber o Lyft, se vogliamo, ma ci sono anche altre società, come magari prossima alla quotazione sarà Airbnb. Insomma, la sharing economy è sostanzialmente un comparto del settore tecnologico in cui tu hai un bene, lo condividi con un'altra persona, con un altro cliente, in cambio di un determinato prezzo. Invece, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, questo è sicuramente forse l'aspetto più interessante dell'information technology, ma sta avendo, come dire, degli sviluppi che sono, tra virgolette, relativamente lenti, nel senso che per sviluppare uno smart building o un veicolo che si muove da solo, ovviamente potete immaginare, c'è bisogno di tantissima ricerca, di tantissime prove, ed è per questo che per esempio Google con la sua Waymo sta lavorando ormai da più di 10 anni, no? Così come Tesla, a questi veicoli che si muovono da soli. Anche la stessa Intuitive Surgical, che è per esempio una società che produce macchinari che sono in grado di assistere o addirittura operare in maniera quasi autonoma un paziente, sono dei macchinari che sono estremamente sviluppati dal punto di vista tecnologico, rappresentano ancora una piccolissima parte del mercato, ma che chiaramente andranno sempre più, anche solo guadagnando dall'1% al 2% del mercato, vuol dire insomma raddoppiare di dimensioni per queste società. Quindi sono sicuramente degli aspetti da considerare, ma ovviamente con un grado di rischio maggiore rispetto a quelle, per esempio, che sono le società del cloud, ecco, per intenderci.
Certo, e invece quali sono gli indici principali di riferimento di questi settori o di tutti i settori, ecco, tecnologico?
Allora, il problema principale dei settori del settore tecnologico è che molte società, come puoi immaginare, sono piccole società caratterizzate da trend di crescita molto forti. È un po', diciamo, il loro motto è il get big fast, cioè sostanzialmente non importa quali sono i tuoi risultati, l'importante è che tu cresca, raggiunga tanti clienti, tanta quota di mercato. Una volta raggiunto una massa importante, sarai in grado di monetizzare il tuo investimento.
Ma è un po' quello che sta attuando ancora oggi Tesla?
Sì, sicuramente Tesla adesso è da qualche mese è cominciato a diventare profittevole, però fino a qualche tempo fa Tesla era assolutamente in un mercato che ha creato lei sostanzialmente, perché è un mercato della tecnologia delle auto elettriche calato nel contesto, nella nicchia del lusso, e caratterizzato da un fortissimo trend di crescita, ma ovviamente soprattutto considerato che l'automotive è uno dei settori a maggior necessità di ricerca e sviluppo assieme al farmaceutico, queste società hanno necessità di investire un ammontare abnorme di denaro all'inizio, upfront, prima di diventare profittevoli. Parliamo di una società che per diventare profittevole ha dovuto aspettare di raggiungere 20 miliardi di fatturato, ecco. Quindi ovviamente
è quasi 10 anni, quindi.
Esatto, no, non c'è. Sicuramente si parla di trend di crescita di lungo periodo, però come, insomma, ci sono stati trend di successo, no? Come è stato per Tesla, ci sono stati anche molti casi in cui la business idea della società era assolutamente giusta, le prospettive erano assolutamente favorevoli, ma purtroppo il sentiment degli investitori è venuto meno in quel periodo, e questo ha decretato un po' il fallimento, no, di queste società. Per questo motivo, per rispondere alla tua domanda, non esiste un ratio ideale, no, per questo tipo di società. In banca, della ragione per la quale le quotazioni di queste società sono estremamente volatili ed estremamente abbastanza esagerate, perché molte volte si guarda, l'unico ratio che si può guardare che è relativamente attendibile è il rapporto tra enterprise value, quindi la market cap, la capitalizzazione di mercato, più la posizione finanziaria netta della società, in rapporto ai ricavi. Perché in rapporto ai ricavi? Perché queste società non sono in grado né di generare un EBITDA positivo né tantomeno un utile, quindi l'unico indicatore che puoi guardare è l'enterprise value su ricavi e poi compararlo con altre società del settore. Quindi questa è la ragione per la quale anche durante altre bolle di mercato si è avuta, come dire, una valutazione di alcune società completamente fuori, no, dai trend di crescita, completamente senza, diciamo, un briciolo di fondamentali dietro, e che poi ha portato appunto ad una ricorrezione nel momento in cui ci è presentato un evento scatenante che ha fatto esplodere queste bolle.
Come mai invece Warren Buffett ha sempre, diciamo, snobbato il settore tecnologico?
Guarda, questa è una domanda che ovviamente bisognerebbe fare a lui, però per come lo conosciamo, insomma, Warren Buffett, sappiamo tutti che non è un investitore di growth stocks. Lui investe in società value, società che hanno una posizione di mercato importante, in un mercato possibilmente concentrato, quindi non con tanti player, magari 2, 3, 5 player, in cui la sua società è o leader o co-leader, e investe in società che sono con fondamentali importanti, quindi sono in grado di generare utili su base ricorrente, sono in grado di generare flussi di cassa importanti in maniera tale da utilizzare questi stessi flussi di cassa per o remunerare gli azionisti o utilizzarli per crescere, quindi fare nuove acquisizioni. Quindi lui è molto abituato a guardare veramente il valore di una società. Se questa società in cui lui investe non produce utili, ma anzi al contrario richiede ogni anno, perché è in perdita, richiede ogni anno un aumento di capitale o l'ingresso di banche che quindi imporranno delle limitazioni alla crescita di queste società, è chiaro che non è particolarmente entusiasta. Immagina te che fai l'acquisto di un immobile che però non produce nessun tipo di income, nessun tipo di entrata, anzi sei tu che ogni anno ci devi pagare tot euro di manutenzione. È chiaro che non è un investimento che almeno nel breve
profittevole
può soddisfare. Ecco, perché Buffett dice no, o diciamo non è entusiasta di investire in queste società? Perché la maggior parte del trend di crescita di queste società è legato al supporto da parte degli azionisti. Mi spiego, se una società, come ti dicevo, come può essere, non so, una Shopify, una Square, una Spotify, una Twilio, no? Sono tutte società growth che però bruciano ogni anno 100-200 milioni di cassa e quindi hanno ogni anno bisogno di emettere nuovo capitale presso gli azionisti e quindi diluire sempre di più gli azionisti. Se in quel momento, in un determinato preciso momento storico, questi azionisti si convincono che la società non ha più margini di crescita, oppure a causa del coronavirus queste società non cresceranno più come prima, è chiaro che viene meno il supporto degli azionisti, e senza il supporto degli azionisti queste società implodono. È già successo in Giappone nel 91, è già successo nella bolla .com degli anni 2000. La storia, insomma, ci dovrebbe aver insegnato, e Buffett lo sa bene, che fin tanto che il sentiment del mercato è positivo non avrai problemi con questo tipo di società. Però poi quando arriva il regolamento dei conti l'azionista vuole vedere quanto puoi incassare da quella società. Se tu non generi utili, l'azionista ti abbandona. È un po' questo il motivo, secondo me.
Certo, hai citato appunto la bolla delle dot-com dove Warren Buffett, pur magari avendo la possibilità, non comprò nulla in borsa, vedendo l'intero mondo arricchirsi, e poi però la storia gli ha dato ragione, perché appunto
Infatti,
la bolla
infatti.
scoppiò.
Ma infatti, guarda, se tu guardi come andò il portafoglio di Warren Buffett in quel periodo lì rispetto a quanto perse il mercato, proprio si racconta di storie completamente diverse. Guarda, mi sembra, devo ammettere, ci sono molte similitudini rispetto al periodo attuale, no? Il periodo attuale, cioè Warren Buffett, tra virgolette, è sotto attacco, nel senso che
Non sta
tutti gli dicono:
comprando.
bravo, non sta comprando, non sta sottoperformando il mercato, alcuni dicono.
Ha perso il tocco magico.
Bravissimo, bravissimo. Però, ragazzi, si parlava esattamente delle stesse cose tra il 95 e gli anni 2000, quando il Nasdaq è cresciuto in 5 anni del 400%, quindi stiamo parlando del 100% all'anno. È chiaro che, cioè, o sei un investitore completamente folle che mette tutti i suoi soldi su growth stocks, oppure veramente non, cioè, prendi delle decisioni in maniera razionale sulla base dei fondamentali. Tant'è che poi cosa è successo? Allo scoppio della bolla dot-com, quelle società hanno perso, quando non sono fallite, hanno perso i 4/5 del valore. Allora lì tutti dicevano: oh, Warren Buffett è l'unico che si è salvato durante la crisi. Poi ovviamente è chiaro che è difficile guadagnare in un periodo di forte recessione, anche perché diciamo che la bolla dot-com ha un po' di, come dire, di trigger, di eventi scatenanti diversi, cioè ci fu la recessione in Giappone, ci fu l'11 settembre, tutta una serie di eventi concatenati che nell'arco di 2 anni hanno portato le tech a implodere di valore. Per essere ottimisti ho detto 4/5 del valore, però se pensiamo ad alcune società che adesso brillano nel mercato, come Amazon perse quasi, se non ricordo male, i 10 undicesimi del valore, se non sbaglio era $110 e scese a 7-8 dollari, quindi insomma, puoi capire bene che quando uno non guarda
Diciamo,
i fondamentali,
ha
ma...
resettato completamente il settore, quella.
Sì, esatto. Quindi è un po' una scelta. Cioè, cosa vogliamo fare della nostra società? Guardare ai fondamentali oppure guardare alle speranze, alle prospettive? Warren Buffett ha fatto una scelta, secondo me, abbastanza chiara, e dire: io finché questa società non è in grado di produrmi utili, io non ci investo. Ma lo vedi anche nel portafoglio attuale. Cioè, per quanto lui abbia delle società, tra virgolette, tech, che rappresentano comunque un buon quarto del suo portafoglio, sono società che sono cash cow, che fanno tantissima cassa, quindi non possono neanche essere identificate come growth stocks dal mio punto di vista.
Allora, citando un articolo di un ex analista di Goldman Sachs, lui dice che il 2020 è destinato allo stesso crash della bolla delle dot-com del 2000. Ha dichiarato che il Nasdaq perderà oltre il 40% del suo valore.
Sì, diciamo abbastanza duro come outcome, però
Diciamo che magari ogni tanto la sparano e magari qualcuno ci prende,
certo,
diciamo.
no, beh, sì, effettivamente, sai, sono comunque Goldman ha più di 200 analisti che lavorano su diversi trend di mercato, e ovviamente ognuno la vede in maniera diversa. E poi ogni cliente che vuole vederla in una certa maniera si compra il report che giustifica quella view, ecco,
E lui
insomma.
dice che ha trovato una similitudine in proprio Warren Buffett, dicendo che continua ad accumulare la stessa cosa che fece praticamente nel 2000, come tu
Sì,
hai citato
ma
prima, ecco.
guarda, ti dico la verità, ci sono tantissime similitudini, rispetto a quello che è successo nel 2000. Mi spiego un po' più nel dettaglio. Cioè, all'epoca si parlavano dello sviluppo di internet, perché le connessioni iniziavano a diventare sempre più veloci. Gli Stati Uniti erano i primi che stavano iniziando a stendere, diciamo, il manto, insomma, la fibra ottica in giro per il loro paese. Quindi si diceva: non ci sarà più una connessione così lenta, si potranno trasferire sempre più dati. Un mercato che crescerà almeno al 20% l'anno, e quindi tutti lì ad investire in società che sono, diciamo, quelle della new economy, cioè non ci saranno più società fisiche, ma ci saranno sempre più società digitali. Tant'è che ne sono nate veramente, veramente tante. Cioè, mi ricordo c'era, per esempio, Elon, che era una società, una banca praticamente, che era soltanto online e che appunto dava i mutui semplicemente sulla base, su una piattaforma online, che poi non è una cattiva idea. Se guardi oggi, ma la maggior parte delle banche più redditizie sono quelle online, ecco. Quindi se guardi Fineco è proprio l'esempio, no? di come i costi siano così flessibili e ridotti, e quindi sicuramente è stata una buona idea. Il problema è che quel trend, diciamo, di progressiva digitalizzazione non è che è avvenuto nell'arco di pochi anni. Cioè, Elon, se non ricordo male, fu fondata nel 97-98 e praticamente era decuplicata di valore dopo 10 anni, e poi allo scoppio della bolla fu venduta da 3 miliardi che valeva, fu venduta a 300 milioni ad un'altra banca. Quindi, cioè, capisci che il trend non era così veloce come si aspettavano gli investitori, perché queste sono cose che cambiano nell'arco dei decenni, perlomeno nell'arco di molti anni, non, diciamo, nell'immediato. Quindi c'è stata sicuramente una corsa da parte degli investitori a qualcosa che aveva, doveva svilupparsi in tempi un po' più lunghi. Ma anche lo stesso 5G e l'Internet of Things di adesso è un po' simile a, se vogliamo, alla bolla .com, nel senso che tutti dicono sì, ci sarà uno sviluppo e un aumento del trasferimento dei dati, perché la connessione sarà ultra veloce, però non abbiamo ancora l'infrastruttura in essere. È vero che molte telecom stanno spingendo e stanno facendo tanti investimenti perché si sviluppi questa infrastruttura, però non c'è ancora l'infrastruttura che possa supportare al massimo il trasferimento dei dati. Poi tutti dicono sì, è un mercato che da un trilione che vale adesso arriverà a crescere il 20% l'anno, arriverà praticamente a triplicare nei prossimi 10 anni. Può essere benissimo, però nessuno sa, come era all'epoca del .com, quali saranno i settori che ne beneficeranno di più. Altro caso abbastanza lampante: all'epoca della bolla .com c'era Pets.com, che era una società che vendeva cibo per animali tutto online praticamente. Per molti era diventato il non plus ultra, no, del commercio retail. La società, dopo nemmeno credo un anno di quotazione, è fallita, perché appunto con la bolla.com, la società chiaramente in forte perdita, però, diciamo, continuava a crescere all'aumento dei clienti, un po' come succede adesso. Alla fine è venuto meno il supporto degli azionisti, perché gli azionisti, come molte persone, possono cambiare le loro vedute, le loro view nel lungo periodo. Si sono resi conto che queste società ci avrebbero messo troppo tempo per svilupparsi, e quello che è successo è che è venuto meno il supporto, quindi gli aumenti di capitale degli azionisti, e queste società sono fallite. Non erano cattive idee, perché adesso come adesso ci sono società quotate. Per esempio Zooplus è una di queste, al mercato tedesco, che vivono di questo, che appunto è un'ottima business idea, perché il digitale ormai si è sviluppato, però 20 anni fa non era ancora il caso.
Anche grazie alla pandemia che c'è stata, ha dato una ulteriore accelerazione,
sì,
al consumo.
Sì, sì.
Al consumo
infatti diciamo che la pandemia va vista un po' da due punti di vista. Per molti è un po' come è stato la recessione giapponese negli anni 2000 e l'11 settembre nel 2001, che hanno fatto crollare tantissimo i prezzi, quindi esplodere la bolla.com. Per altri invece questo è un catalizzatore, cioè c'è la lockdown, nessuno esce, cosa fai? Utilizzi i social, utilizzi Zoom, utilizzi appunto tutti i servizi che sono appunto su base piattaforma online. E quindi non è detto, ecco, che sia necessariamente una cosa negativa per queste società. Certo è che ci sono tante, tante similitudini rispetto a quello che è successo negli anni 2000, anche se mi posso permettere, c'è una, secondo me, una macro differenza, che è a livello di valutazioni. Cioè, quando negli anni 2000 c'era la bolla.com, il prezzo price earning delle società del Nasdaq era arrivata a culminare a 200 volte, quindi sostanzialmente le società mediamente valevano 200 volte gli utili che generavano. Adesso siamo, poi per quanto riguarda, c'era stato un caso simile durante la bolla tech giapponese nel 91, in cui i price earning erano a 80 volte gli utili, scusa, i prezzi erano 80 volte gli utili. Adesso siamo a 32, cioè
quindi è più contenuto, diciamo.
Esatto, per quello dico, possibile che non sappiamo come si evolverà l'Internet of Things e il 5G, molti stanno investendo in vari settori, alcuni avranno benefici, altri meno, quindi possibile che ci sia un'esplosione parziale della bolla, ma una correzione così forte, come dice il mio omologo di Goldman Sachs, io sinceramente non credo.
Allora, Buffett di recente, appunto negli ultimi anni, ha cambiato idea sui titoli del settore del tecnologico. Ha introdotto, appunto, come tutti sanno, Apple al 30% del suo portafoglio. Quindi possiamo affermare che Buffett si sia convinto finalmente ad investire in aziende tecnologiche, o sono le aziende tecnologiche che sono diventate aziende value?
Ecco, infatti, secondo me è una, l'hai posta correttamente la domanda. Cioè, secondo me non è tanto Buffett che ha cambiato il suo modo di vedere, perché secondo me lui rimane comunque attaccato ai flussi di cassa. Se la società non ti genera i flussi di cassa, puoi star tranquillo che lui non ci penserà molto ad investirci. Però ha investito in società che di flussi ne fanno. Cioè, tieni conto che più o meno un terzo del portafoglio di Buffett è rappresentato da tech, però diciamo il grosso, credo quasi il 27%, adesso bisogna vedere gli ultimi numeri che usciranno.
Allora,
però
sì, diciamo che nel primo trimestre eravamo il 36% sul tech, il 35% sul finanziario.
Ok, vedi, di questo 36% mi immagino che almeno un 30% sia Apple, ecco, quindi cioè, sicuramente alla fine è una società che però, ripeto, non è dal mio punto di vista diciamo considerabile come una growth stocks. È una società enorme che fa 250 miliardi di fatturato e che continua a generare utili paurosi. Oltretutto è molto più simile, è vero che tra l'altro ha tre linee di business, il Mac, gli iPad e gli iPhone, che sono sostanzialmente stabili, non è che abbiano una crescita paragonabili a quelle di una growth stocks, ovviamente compensati dalla forte crescita dei servizi e dei prodotti wearable, che però rappresentano ancora poco. Quindi diciamo può essere considerata, secondo me, più una value che una growth stocks. Oltretutto, un altro elemento caratterizzante determinante sul fatto che sia più una value stocks è che tutta la cassa, l'enorme cassa che ha a disposizione Apple, praticamente viene messa al servizio degli azionisti, cioè non è che viene, come succede per una growth stocks, reinvestita nel business. Cioè Apple, che ha una posizione di cassa netta a fine anno molto, cioè il 2019 era circa 98 miliardi, questi 98 miliardi li mette a disposizione degli azionisti, cioè sta facendo buyback delle sue azioni, e tant'è che nonostante gli analisti dicano che quest'anno l'EBITDA sarà in riduzione ormai per due anni di fila dal punto di vista fondamentale, il titolo Apple continua a navigare e salire, perché stanno immettendo così tanti ordini di acquisto che alla fine c'è sempre tanta domanda per le azioni Apple, che continuano a salire. Come ci dicevamo in un altro podcast, questo è proprio un elemento caratterizzante di società che sono appunto value e che appunto continuano a restituire un ritorno di maggiore stabilità ai propri azionisti. Quindi questa è la prima cosa che va detta. Gli altri due stake più importanti di Warren Buffett sono due società, sono VeriSign e Stone Co. VeriSign, come sappiamo, è praticamente la società che si occupa di registrare i domini internet e guadagna appunto una commissione sulla registrazione, quindi praticamente è una società che, se vuoi, nel suo è monopolista, un business assolutamente scalabile, perché comunque, cioè, più siti ci saranno, più persone dovranno rivolgersi a VeriSign per registrare i loro domini. Con un business molto scalabile, perché appunto la commissione non è un qualcosa di di molto costoso, quindi volendo anche aumentare di pochi euro, se non ricordo male si pagano 7-8 dollari per registrare il dominio, quindi anche aumentarlo a 10 dollari per StoneCo è un aumento quasi più del 20% del fatturato, ma per il cliente cambia poco, ecco, ed è una società che genera tanta cassa nel suo, una cash conversion molto alta, quindi anche questa vedila come growth perché il trend è molto crescente, però genera flussi di cassa manetta, quindi assolutamente un valore intrinseco importante. E l'altra società che ha in portafoglio, che se non sbaglio vale comunque poco, 0,2% del fatturato, è StoneCo, che secondo me è veramente un gioiellino di cui il mercato non si è ancora accorto. È praticamente una paytech company, quindi sostanzialmente vedila come una PayPal o come una Square, però molto focalizzata sul mercato brasiliano. Warren Buffett ci ha investito nel 2018, da quando c'è stato l'IPO, e praticamente perché ci ha investito magari in questa società? Lui ce l'ha molto col mercato americano, perché ovviamente conosce bene e sa che è un mercato che è sempre in crescita. Perché ha voluto in questo caso investire nel mercato brasiliano? Perché il tasso di penetrazione dei pagamenti digitali in Brasile è molto meno sviluppato, molto meno elevato rispetto a quello che è negli Stati Uniti. Adesso non ho le cifre esatte, però se non sbaglio negli Stati Uniti praticamente quasi addirittura 2 acquisti su 3 sono fatti in maniera digitale o tramite carta, in Brasile stiamo parlando ancora del 20%, quindi capisci, c'è molta, e la media globale penso siamo intorno al 40-45, quindi è chiaro che c'è molto upside per una società del genere, ed effettivamente se tu guardi i fondamentali della società sono impressionanti, cioè una società che già adesso, a differenza di società comparabili come Square negli Stati Uniti, già adesso fa utile. Square penso sia ancora in perdita. Il margine che ci fa sul fatturato, cioè adesso c'è un fatturato di 600 milioni di dollari equivalenti in reais, praticamente è raddoppiato in 2 anni, più velocemente di Square, e ha una marginalità del 66% rispetto a Square, che fa appena il 6%, perché appunto loro vogliono spingere più su come growth stock, più nella crescita dei clienti. Cioè è una società che anche in questo caso si può vedere come growth, però è già profittevole e già fa flussi di cassa importanti, quindi sinceramente devo dire non è neanche stata trattata bene dal mercato, quindi
certo, diciamo che Buffett allora non ha perso il suo tocco magico.
No, ma per carità, assolutamente.
Un'altra azienda importante del settore tecnologico presente nel portafoglio di Buffett è Amazon, di cui lui ha dichiarato di aver commesso un errore a non aver investito prima in Amazon, quindi si è dichiarato anche quasi uno stupido a non averlo fatto prima.
Sì, anche lì secondo me c'è molta letteratura sulla questione, perché ricordiamoci che quando lui ha investito quei 900 milioni di dollari in Amazon, la società era profittevole, insomma non l'ha fatto prima perché la società non era ancora profittevole, quindi ovviamente per come lui, no? Perché guarda appunto a società che producono utili e flussi di cassa positivi, Amazon non rispecchiava ancora i canoni di società target per Berkshire Hathaway. Adesso come adesso Amazon ha una posizione dominante, un terzo del mercato dell'e-commerce americano, un 10-15% del mercato europeo, sta investendo pesantemente sul cloud, che è la next big thing nel settore dell'information technology. Ormai è una società che ha cambiato pelle rispetto a quanto era, diciamo, 10 anni fa. 10 anni fa non esisteva il cloud, adesso il cloud vale la metà dei profitti di Amazon e che le fa una marginalità del 40-45%, quindi è un'altra, ha cambiato completamente pelle, quindi secondo me è stata un po' ricamata come cosa. Adesso come adesso è perfettamente sta diventando un misto tra era una growth, adesso è quasi più una value stock, ecco, perché è vero non distribuisce ancora dividendi, non fa buyback di azioni, però è dominante nel suo mercato, tant'è che inizia a dare anche fastidio a qualcuno che vuole che vuole, diciamo, segmentarla o vuole regolamentarla. Mi riferisco a Elon
Alle
Musk.
dichiarazioni, esatto, di Elon
Esatto,
Musk.
esattamente.
Siamo in chiusura. Grazie mille a tutti per averci seguito. Grazie ancora a Francesco. Consiglio a tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram Renegade Insider Finanza. Ciao a tutti, ciao Francesco.
Ciao, ciao, ciao.